Vogliamo continuare la nostra maratona spirituale nel Vangelo di Marco, leggendo questa mattina dal capitolo 12, dal versetto 13. Gesù, il servo di Dio per eccellenza, e le nostre domande. Ne abbiamo già parlato precedentemente, adesso continuiamo su questo argomento. Stavolta le domande riguardano le tasse, in quali rapporti vivremo dopo la risurrezione e qual è il comandamento più importante nella scrittura. Vediamo la risposta di Gesù a queste tre domande. Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel parlare. Arrivati gli dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno, cioè non fai discriminazione, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità». Ecco la domanda. È lecito, dovremmo o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare? Ma egli, Gesù, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché mi tentate?» Perché era una domanda a trabocchetto. «Portatemi un denaro, che io lo veda». Essi glielo portarono ed egli disse loro: «Di chi è questa effigie? Quale volto c'è impresso nella moneta? E questa iscrizione, cosa c'è scritto sopra la moneta?» Essi gli dissero: «Questa moneta è di Cesare, c'è scritto il nome dell'imperatore». Allora Gesù disse loro: «Rendete, restituite a Cesare quello che è di Cesare, ma date a Dio quello che è di Dio». Ed essi rimasero completamente meravigliati di lui. Vediamo l'altra domanda sulle nostre relazioni dopo questa vita, dopo la risurrezione. Vennero a lui dei sadducei che dicono che non vi è risurrezione e gli domandarono: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se il fratello di uno muore e lascia la moglie senza figli, il fratello celibe, single, ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello. C'erano sette fratelli». Qui inizia una storia che sembra montata, inventata. «Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenti. Il secondo la prese e morì senza lasciare discendenti, così il terzo. I sette fratelli non lasciarono discendenti. Infine, dopo tutti loro, morì anche la donna». Nella risurrezione qualcuno, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà la moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie e non ci sono stati figli, eredi. Gesù disse loro: «Non errate voi proprio perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Infatti, quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma sono come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione e ai morti, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono, non ero, io sono il Dio di Abramo, che era morto, il Dio di Isacco, che non c'era più, il Dio di Giacobbe, che era stato anche lui sepolto. Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi errate di molto». E poi la terza domanda: qual è il comandamento più importante? Uno degli scribi, altro esperto della scrittura, della legge, li aveva uditi discutere e, visto che Gesù aveva risposto bene, in maniera soddisfacente, si avvicinò e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo comandamento, il più importante, è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente e con tutta la forza tua. Il secondo comandamento per importanza è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi due. Lo scriba gli disse: bene, maestro, tu hai detto secondo verità che Dio è l'unico e che non v'è alcun altro all'infuori di Lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, amare il prossimo come se stesso è molto di più di tutti gli olocausti, i sacrifici animali consumati per intero, e i sacrifici, le altre offerte al Signore. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo. Quindi qui finiscono le domande, finisce lo spazio domande, il question time. Accomodatevi. Vogliamo insieme riflettere su quanto il Signore vuole dirci questa mattina. Continuiamo a parlare di quesiti posti al Signore Gesù, ed ecco i temi sottoposti a Gesù, quali sono gli interlocutori e soprattutto prendiamo in esame le risposte del Signore. Quindi vediamo insieme i temi, gli interlocutori, chi fa la domanda, e le risposte del Signore. Le domande le ho già anticipate, le avete colte anche voi nel testo. La prima: si devono pagare le tasse? La seconda: in quali rapporti saremo dopo la risurrezione? La terza: qual è il comandamento base? Si devono pagare le tasse. Questo è un sermone che in Italia funziona. Si devono pagare le tasse? Sembrerebbe una risposta scontata, ma evidentemente il Signore sapeva e sa che abbiamo bisogno anche di avere queste risposte bibliche. Chi pone la domanda? Farisei ed erodiani. Due gruppi che sono estremamente diversi. I farisei maltollerano la presenza romana nella provincia. I farisei detestano i romani e non sopportano questa intrusione, questa occupazione militare da parte dell'impero. Gli erodiani sostengono Erode, la famiglia degli Erodi, che non sono ebrei, sono idumei, discendenti da Esaù, e gli erodiani sostengono il governo di Roma. Ora, farisei antiromani, erodiani pro-romani, si trovano insieme, ma che stranezza. Per andare contro a Gesù spesso ci sono alleanze impensabili. Insieme pongono la domanda: Signore, dovremmo pagare le tasse? Era una domanda trabocchetto. Cosa avrebbe risposto Gesù? Si sarebbe schierato accanto agli oppositori dei romani? Si sarebbe schierato dalla parte di chi aveva simpatie o convenienze per Roma verso l'impero? Gesù fa qualcosa di sconcertante, di meravigliosamente sconcertante. Innanzitutto mi colpisce che Gesù chiede ai suoi interlocutori la moneta, il conio. Non lo tira fuori lui, non lo chiede a Giuda che portava la borsa, che teneva la cassa, la contabilità, ma Gesù vuole coinvolgere fin dall'inizio coloro che fanno, formulano la domanda chiedendo a loro la moneta, il conio. E Gesù chiede: cosa c'è scritto sopra? Non sappiamo esattamente quale fosse la moneta, ma è probabile che si potesse trattare della moneta recentemente coniata. Imperatore era Tiberio, e quindi è un'ipotesi. Mettiamo che Gesù mostra ai suoi interlocutori quella moneta con su scritto Tiberio, Cesare, Augusto, con il suo nome impresso. Allora Gesù fa una semplicissima considerazione. Chi ha fatto coniare questa moneta? Questa moneta cosa testimonia? Un potere, un'istituzione, un'autorità, un'occupazione. E allora? Rendete, restituite a Cesare la sua moneta. Egli ha diritto di riscuotere per l'autorità che riveste. Meravigliosa sapienza di Dio. Quindi Gesù parla secondo un ragionamento basato sulla restituzione. Le tasse sono una forma di restituzione. In base a dei servizi, in base a delle garanzie, in base alla legittimazione di un'istituzione, il cittadino dà un corrispettivo. E questo insegnamento è ancora attuale. Dovremmo tutti quanti, miei cari, se ci riconosciamo tra i discepoli del Signore, tenere nella più alta considerazione quello che Gesù ha insegnato. Date a Cesare quello che è di Cesare. Pagate le tasse, fate il vostro dovere. Al di là del Cesare di turno, è qualcosa che ci chiede di fare il Signore. Amen. Ma Gesù ne approfitta anche per parlare di un'altra tipologia, un'altra famiglia di doveri che si riassumono nel dare a Dio quello che è di Dio. Riconosci l'autorità umana? È giusto farlo. Riconosci ancor di più l'autorità divina. Signore, noi oggi riconosciamo la tua autorità sulla nostra vita. Amen. Dio ha dei diritti e noi abbiamo dei doveri precisi verso il Signore. Quindi la logica della restituzione e poi la separazione per certi versi, notiamo, ma anche integrazione tra ciò che è statale e ciò che è divino. Non sono cose in conflitto. Gesù non è stato un sovversivo. Gesù non è stato un rivoluzionario in termini militari e politici, ma Gesù sta dicendo che ci sono due linee, due piani, due livelli che sono complementari. Fare il nostro dovere come cittadini, fare il nostro dovere come creature e figli di Dio. Amen. Onoriamo il Signore nell'aspetto un numero uno come cittadini, onoriamo il Signore direttamente nei nostri doveri e verso il Signore. Quindi domanda numero uno, domanda tendenziosa, domanda a tranello, caratterizzata dalla malizia, con una prima sviolinata, come abbiamo visto. Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero, non hai riguardi per nessuno, tu non badi all'apparenza, Signore, tu insegni la via di Dio secondo verità. Un pezzo di violino è un'esecuzione apparentemente perfetta, lodi, elogi indirizzati a Gesù, ma il Signore conosce i cuori e dà la risposta giusta, la risposta migliore. Quindi si devono pagare le tasse? Sì. In quali rapporti saremo dopo la risurrezione? Un'altra domanda impegnativa, scottante. Io credo che qualunque saggio d'allora avrebbe vacillato. Qualunque rabbì, qualunque altro maestro sarebbe stato colto in fallo a questa domanda. I sadducei, anche qui c'è qualcosa di paradossale dietro, perché i sadducei erano gli iperrazionali presso i giudei. I sadducei non credevano in nulla che non fosse spiegato con la ragione, con la razionalità, con un ragionamento umano. I sadducei, infatti, escludevano i miracoli, la possibilità di fatti soprannaturali. I sadducei non credevano nella risurrezione. Penso che i sadducei abbiano tanti discendenti ancora oggi. Quante persone ancora oggi hanno un approccio verso Dio, verso la Bibbia, di tipo iperrazionale. Io non credo in nulla che non si possa dimostrare in laboratorio. Molti ancora oggi dicono: io credo che Dio sia una realtà solo per questa vita, la vita presente, che non c'è un'eternità, non c'è un cielo, non c'è un luogo di felicità eterna, non c'è un luogo di punizione eterna. Infatti i sadducei credevano che la vita cessasse con il cessare del battito cardiaco. I sadducei insegnavano in maniera particolare che la vita dei malvagi cessava con la fine della loro vita terrena. Però, per tendere un tranello a Gesù, si inventano questa storia. Ma se voi non credete nella risurrezione, come mai ricamate ad arte questa storia che sembra frutto di fantasia? Ecco la storia, maestro, anche qui c'è un apparente rispetto verso Gesù, riverenza, col titolo di maestro che gli attribuiscono. Mosè, parentesi, finale, i sadducei credevano che solo i primi 5 libri dell'Antico Testamento, solo il Pentateuco, scritto da Mosè, fosse ispirato, normativo, non gli altri libri dell'Antico Testamento. E pongono la domanda, appunto, parlando di Mosè, con riferimento alla legge, in senso stretto, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Mosè ci ha lasciato un insegnamento, la cosiddetta legge del Levir o del Levirato, cioè del parente più prossimo, il fratello, in questo caso. Se una donna rimaneva vedova e se un fratello del defunto, uno dei cognati della donna vedova, era single, quindi avrebbe potuto sposare la cognata, così facendo avrebbe dato in qualche modo una discendenza al fratello morto, e si metteva il nome del fratello defunto proprio per dare continuità a una linea di discendenza. Ora, la storia, come abbiamo letto, è paradossale. Ci sono 7 fratelli, il primo sposa una donna che rimane vedova, non lascia discendenti, quest'uomo morendo. Ci sono 6 fratelli, evidentemente tutti e 6 celibi, sposano uno dopo l'altro la moglie, muoiono uno dopo l'altro, non lasciano figli, e quindi dopo la risurrezione quella donna di chi sarà moglie? Ma vi rendete conto le contorsioni del pensiero umano? Quale mente immaginifica? E Gesù cosa risponde? Gesù disse loro: voi vi state sbagliando. A ragionare così, ad avere questo tipo di approccio, a cercare di tendermi un tranello, di ingannarmi e di ingannare quindi il Signore, voi sbagliate. Voi mancate l'obiettivo, voi non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Ora Gesù dice, innanzitutto, comprendete il testo della legge di Mosè, comprendete la parola di Dio. Realizzate che la vita celeste, la vita dopo la risurrezione, non è paragonabile alla vita terrena. Ammesso che questa storia sia vera, quella dei 7 fratelli morti e della vedova che sembrava eterna, ammesso che sia vero, io vedo anche un pizzico di ironia, permettetemi, nei confronti di questa donna che ha seppellito uno a uno tutti i mariti, non ci è dato di sapere il motivo della morte. Questo i Sadducei lo hanno omesso, fosse vero o falso quanto dicevano, ma sorrisi a parte, Gesù sta dicendo: ma la volete smettere di paragonare la vita dopo questa vita alla vita attuale? Ma vi rendete conto che la vita dopo la risurrezione sarà qualcosa di diverso? Sarà qualcosa di sublime e di imparagonabile con quello che oggi viviamo. Gloria a Dio per questo. Rendetevi conto che i redenti saranno un po' come gli angeli del cielo. Gli angeli del cielo non hanno bisogno di legami che oggi sono fondamentali. Un giorno anche quello stupendo istituto che è il matrimonio, prezioso oggi in questa vita, in relazione all'eternità, persino questa istituzione avrà un'importanza diversa, un valore diverso. Non ci saranno più i legami che oggi conosciamo, che oggi viviamo. Ma che pensiamo che le dimore che sta costruendo il Signore per noi, come ha detto Gesù, siano appartamenti familiari, monolocali per i single, villette per le famiglie numerose? Non sarà così. Ci sarà un legame caratterizzato dall'uguaglianza. Pensate nell'ottica ebraica. L'avere figli, possibilmente figli maschi, avere una discendenza, aspettare la venuta del Messia. Pensate, questa aspettativa tutta ebraica avrebbe subito un cambiamento enorme in vista dell'eternità. Non c'era più bisogno, dopo la risurrezione, di figli, di eredi, va bene, di legami umani che oggi noi conosciamo, di discendenza. Nel cielo non ci sarà più solitudine, non ci saranno più sofferenze che oggi noi viviamo, spesso legati proprio a distacchi, a lutti, o a abbandoni, o a separazioni. Quante sofferenze oggi vivono tante famiglie. Ora, il Signore vuole intendere questo. Non ragionate più come se il cielo fosse la bella copia gloriosa della vita terrena. Non sarà così. Anzi, la vita oggi dovrebbe essere ispirata per i credenti all'eternità. Cioè, non è l'eternità la bella copia della vita terrena, ma oggi dovremmo vivere una vita ispirata al cielo, all'eternità. Amen. Gloria a Dio. E poi cos'altro dice Gesù in risposta a questa domanda? Ma che rapporti ci saranno dopo la risurrezione? Che rapporti ci saranno tra noi? Il Signore richiama un passo dell'Antico Testamento, Esodo capitolo 3, che Gesù definisce il passo del pruno, per aiutare nella memoria gli ascoltatori. Dio si presenta a Mosè quando gli appare e gli affida la missione di essere il liberatore degli ebrei in Egitto e il conduttore del popolo di Dio. Dio si presenta: io sono il Dio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non dice a Mosè quando gli appare: togliti i calzari dai piedi perché il luogo dove sei è un luogo sacro. Dio non dice: io ero. Dio dice: io sono. Abramo non c'era più, ho già anticipato prima, Isacco era morto, Giacobbe si era addormentato nel Signore, nella speranza della risurrezione. Ma Dio non colloca se stesso solo nel passato. Io ero, io sono stato, quando Abramo era in vita io sono stato il suo Dio. Non dice così il Signore, per rivelarsi come il Dio dell'eternità, il Dio senza tempo, con il quale abbiamo un legame che diventa eterno. Il legame con Dio, mediante la fede, miei cari, inizia in questa vita, a seguito della nostra scelta di credere e di ravvederci dei nostri peccati, seguendo il Signore. Ma la durata del legame con Dio diventa eterno. Amen. Dio è il Dio di chi ha vissuto su questa terra in Lui e di chi aspetta la risurrezione e di chi sarà per sempre con il Signore. Amen. Che risposta anche questa. Meravigliosa sapienza di Dio. Dio quindi non è il Dio dei morti, il Dio di un tempo, il Dio di una parentesi di tempo, di un percorso di vita soltanto, ma Dio è il Dio dei viventi. Perché chi crede nel Signore, si affida a Lui, non morirà mai. Ha detto Gesù ricordando questo alle sorelle di Lazzaro. Chi crede in me, ha detto Gesù, non morirà mai, vita eterna. Credi quest'oggi, credi anche tu per far parte di coloro che oggi vivono nel Signore e che un giorno vivranno con il Signore. Gesù lo ha promesso, l'ho accennato prima, io vado a prepararvi un luogo, un posto, e dopo che vi avrò preparato un luogo, ha detto Gesù, Giovanni capitolo 14, ritornerò perché dove sono io siate anche voi, e di dove vado sapete anche la via. Gesù che ha detto io sono la via, la verità e la vita. Amen. E poi un'altra domanda, la terza, mi accingo alla parte finale. Qual è il comandamento più importante? E anche questo era un fatto, era una questione molto dibattuta all'epoca in ambito giudaico. Qual è il comandamento più importante? C'erano dibattiti, diremmo oggi c'erano conferenze, c'erano convegni, per stabilire quale fosse il comandamento primario della parola di Dio, dell'Antico Testamento per gli ebrei. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Qual è la sintesi? Qual è l'essenza della parola di Dio, Gesù? E Gesù cita un passo molto caro ancora oggi ad ogni ebreo osservante, il cosiddetto Shema Israel, cioè ascolta Israele, dalle parole con cui inizia questo brano di Deuteronomio capitolo 6. È una professione di fede per ogni ebreo ancora oggi. E gli scribi, come quell'uomo che pone la domanda a Gesù, recitavano due volte al giorno, al mattino e alla sera, questa professione di fede. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Tra l'altro, parentesi, unico Signore è un termine unico che denota, che sottolinea una unità composta, una unità composta che dà un'idea della Trinità di Dio. Dio uno, ma nella sua unità ci sono tre distinte persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiusa parentesi. Ama dunque il Signore Dio tuo, cita ancora Gesù dalla legge, con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Vogliamo ricordarcene, miei cari, è ancora attuale. La Bibbia in un'espressione, tutta la Bibbia in un comandamento, tutti i 10 comandamenti racchiusi in uno, ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo essere. Se nella nostra pratica, se nella nostra vita con Cristo non c'è la preminenza di questo comandamento, facciamo attenzione, perché qualcosa non va, qualcosa di importante non funziona. La mia vita cristiana, la mia professione di fede deve essere racchiusa nella professione e nella pratica di questo comandamento. Devo amare il Signore, il mio unico Dio, con tutto il mio essere. Alleluia! E poi Gesù dice il secondo comandamento, vuoi sapere qual è il secondo in classifica per importanza? Ama il tuo prossimo come te stesso. Il tuo prossimo. Un'espressione ebraica per dire l'altra persona, l'altro come te. Oh, io voglio ricordare anche l'importanza a livello terreno, orizzontale, di questo secondo comandamento che raccoglie tutti i doveri verso l'altro. Amare il prossimo come me stesso, come ho attenzione per me, come mi prendo cura di me, come vado alle mie cose. E qui è sottinteso un altro insegnamento, che dobbiamo aver cura di noi, che non ci dobbiamo trascurare, che dobbiamo aver cura della nostra salute. Vogliamo stare attenti ai nostri ritmi di vita, alla qualità della nostra vita, alle analisi del sangue. Amen. Abbi cura di te e abbi cura degli altri, come faresti con te. Delle volte veniamo meno sia nel comandamento esplicitato da Gesù, amare il prossimo come noi stessi, sia nel comandamento implicito, abbi cura di te, ama te stesso. Signore, aiutaci a mettere te al primo posto, amandoti con tutto noi stessi, ad aver cura della nostra vita e a preoccuparci anche degli altri, come faremmo per noi stessi. Vedete, in questo c'è la sintesi della Bibbia. Non vi voglio scoraggiare a leggere la Bibbia, a continuare a leggerla, fosse anche per la centesima volta o più, nell'incoraggiarvi a continuare a leggere il meraviglioso libro, ispirata parola di Dio, la Bibbia, voglio però ricordare a me stesso e a voi questa sintesi divina. Ama Dio, abbi cura di te, ama il prossimo. Amen. Questa è la sintesi di Dio. E qui questo scriba, che ha dei sentimenti diversi rispetto ai farisei e agli erodiani, la domanda sulle tasse, questo scriba sembra avere un animo ben differente rispetto ai sadducei, che fanno l'articolata e paradossale domanda sulla vedova ultima superstite. Qui questo scriba sta cercando il Signore. Spero che anche tu stia cercando il Signore, che anche noi continuiamo a cercare il Signore. Quest'uomo fa i complimenti, ma complimenti sinceri a Gesù. Quest'uomo non è molto cerimonioso, l'avete notato? Gli ipocriti, i falsi, soprattutto farisei e erodiani, guarniscono la loro domanda, la fanno precedere da elogi, complimenti. Quest'uomo invece dice la verità come l'ha nel cuore. Non che sia sbagliato fare elogi, non che sia sbagliato fare dei complimenti non finti. Quest'uomo, lo scriba, è così intento, è così desideroso di avere una risposta da parte di Gesù, che va subito al dunque. Qual è il primo di tutti i comandamenti? E poi Gesù gli dice qual è il secondo dei comandamenti, e quest'uomo dopo fa degli elogi a Gesù. Bene maestro, tu hai detto secondo verità, quello che tu dici, Signore, non fa una piega, è inappuntabile. L'hai mai detto, l'hai mai pensato, Gesù, quello che tu dici è la verità? Se qualcuno non l'ha mai pensato, non l'ha mai detto, io prego e spero che ognuno di noi siamo uniti da questo punto di vista, dire: Signore, quello che tu dici è la verità. È ben detto, hai ragione, Signore. Amare Dio con il coinvolgimento totale del nostro essere, l'amore per Dio, aggiunge lo scriba, che vale di più, molto di più, di quello che noi possiamo fare per il Signore. Cioè, ciò che proviamo per il Signore, dice questo scriba, e Gesù non lo corregge, quindi aveva ragione. Signore, quello che noi proviamo per te, quello che tu sei per noi, è molto di più di quello che noi potremmo fare mai per te. È importante, ha valore quello che noi facciamo per il Signore, ma ha ancor più valore, la base di tutto, il nocciolo, è quello che noi proviamo per il Signore, quello che Dio rappresenta per noi. Forse tu ti impegni a fare qualcosa per il Signore, forse c'è qualcuno tra noi o in ascolto che cerca di fare del proprio meglio per il Signore, c'è qualcuno che si compiace forse nel numero delle cose che possiamo fare per il Signore, tutto importante, onorevole, apprezzabile, ma non invertiamo l'ordine delle cose secondo Dio. Prima di quello che noi facciamo per il Signore c'è quello che Lui è per noi. Amen. Ha fatto per noi, rappresenta per noi, oh Signore, amarti e amare gli altri viene prima degli olocausti, delle nostre offerte, dei nostri sacrifici, di quello che portiamo a te in offerta come devozione. Gesù vede che quest'uomo risponde con intelligenza, ed è un'intelligenza non solo intesa come acutezza d'ingegno, come fine ragionamento, ma quella dello scriba è una intelligenza spirituale, un'intelligenza legata al conoscere Dio. Signore, dacci sempre più non solo acutezza d'ingegno, intelligenza, non vogliamo essere solo brillanti nella vita, ma prima ancora vogliamo avere intelligenza spirituale per conoscerti, per mettere in atto la tua parola, per rispettarti, per onorarti. E Gesù dice a quest'uomo, e lo dice anche a noi, tu non sei lontano dal regno di Dio. Quest'uomo si era avvicinato a Dio mediante la sua parola. Se tu stai leggendo la parola di Dio, se tu stai approfondendo la Bibbia, Gesù dice anche a te, vale anche per te, tu non sei lontano del regno di Dio, rispetto al regno di Dio, perché Dio si compiace di parlare all'uomo mediante la Bibbia, l'ispirata sua parola, il suo ispirato messaggio. Non sei lontano dal regno di Dio? E allora, caro amico, cara amica, se non sei lontano, avvicinati, fai un altro passo verso la salvezza in Cristo. Come? Ponendo la tua fede esclusivamente nel Salvatore Gesù Cristo, non contando più sui tuoi meriti e sulle tue buone azioni, o non pensando più che i tuoi peccati, i tuoi errori siano qualcosa a cui Dio non possa fare rimedio, perché ci potrebbe allontanare da Dio, dalla salvezza in Gesù, o l'idea legata ai nostri meriti, o l'idea legata alle nostre colpe imperdonabili. Sono due approcci completamente diversi, ma io credo che ancora oggi ci sono delle persone, ci sono degli amici che non si avvicinano, non ricevono la salvezza in Cristo, o convinti dei propri meriti umani, o convinti del fatto che tanti sono stati i propri peccati e tanto gravi, imbarazzanti, che non c'è più speranza. Abbandona la prima idea, non è per meriti, ma solo per grazia il Signore può salvarci. Abbandona anche l'altra idea errata biblicamente, che sei un peccatore troppo grave, ci sono troppi precedenti in tema di peccati, tanto che Dio possa accettarti. No, non è né per la tua giustizia né per la gravità dei tuoi peccati, ma il Signore ancora oggi offre la salvezza a chiunque vuole afferrarla. Oh, tu non sei lontano dal regno di Dio, e allora entra. Amen, ci alziamo in piedi. Dio lo dice anche a te: non sei lontano da me, ma devi entrare nel regno di Dio. Il regno di Dio si avvicina a te, il regno di Dio è Dio in te, Cristo nella tua vita. Oh, diamo gloria, celebriamo il nostro Signore e Salvatore Gesù, il nostro Maestro.